Buongiorno, si inizia la settimana alla grande con un gradito ospite, è il consigliere regionale Silvia Cestaro, eletta con il presidente Luca Zaia nella sua lista. Benvenuto assessore.
Consigliere.
Dai,
la passiamo.
Questa la lasciamo.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto consigliere, che per noi ha il valore di un assessore nell'Agordino, è il nostro portavoce. Quanti mesi sono?
Sono quasi 8 mesi oramai, era ottobre, quindi insomma dai.
Mi dica com'è andata in questi 8 mesi, cominciamo da qui.
Diciamo che visto da fuori sembra molto diverso, poi in genere, se in realtà poi visto da dentro e l'ha vissuto giorno per giorno, se lo si fa con impegno è pesante la cosa, insomma. Dà molte soddisfazioni, devo dire, perché comunque finalmente si riesce a capire come funziona la macchina, quali sono le difficoltà, che poi in realtà non è che sono tanto diverse da quelle che abbiamo già vissuto in comune. Alla fine si parla sempre di numeri, di purtroppo limiti dovuti alla legislazione, tutto quello che riguarda insomma lo Stato e l'Europa, e che vanno poi a ricadere sempre e man mano prima alla regione, poi alla provincia e poi infine agli enti locali.
Com'è cambiata la sua vita, Silvia Cestaro?
E non ho più una vita. No, nel senso che io purtroppo, ecco, l'unica cosa, il grande rammarico che ho è che riesco a stare pochissimo a Selva. Quello sì, magari se riesco, insomma, ogni 15 giorni, un giorno e mezzo, più o meno due, vengo su, però non riesco perché sono a Venezia quasi tutti i giorni, per cui ho un po' di difficoltà e questa mancanza, insomma, questa lontananza dal territorio non mi piace un granché, ma insomma...
Le manca un po' Silva, no?
Sì, mi mancano gli amici, mi mancano insomma anche gli affetti.
Poi lei è in commissione importante nel Consiglio regionale, tra l'altro anche quella della sanità.
Sì, ho fatto anche questa scelta che chiaramente riempie molto le giornate, però insomma penso che seguire la sanità, che in questo momento qui ha bisogno comunque di essere sempre monitorata, nonostante devo dire i cambiamenti anche nella management dell'USL 1 si stanno dimostrando veramente validi. La dottoressa Carraro è una donna energica.
Un trattore.
È un trattore, veramente una persona che quando gli si pone un problema non aspetta, non tragiversa, ma pone subito il modo di risolverlo. Poi i problemi ne ha trovati tanti, indubbiamente, ma vedo che insomma ha un buonissimo rapporto sia all'interno sia all'esterno dell'ospedale, perché ha già incontrato i comitati, ha incontrato i sindaci, diciamo quelli dei capoluoghi dove ci sono gli ospedali, con noi ha un contatto diretto, direi quasi settimanale, se non anche più volte a settimana, e ripeto, ogni volta che gli si pone una problematica, come per esempio c'era stato tempo fa della radiologia di Agordo, cerca di trovare il punto per il modo, insomma, per risolvere la cosa. Quindi però comunque la commissione sanità è importante, sarà importantissima andando avanti, quando si ricomincerà a parlare del piano sociosanitario, delle schede ospedaliere ovviamente.
Su Maria Grazia Carraro abbiamo la stessa sensazione, senza nulla togliere al dottor Rasi Caldogno, sì. Ma il rapporto personale, relazionale è sicuramente migliorato di gran lunga. Senta, ospedale di Agordo.
Ospedale di Agordo, io penso che le parole di ieri del presidente, quando ha detto se avessimo avuto anche una minima intenzione di chiudere l'ospedale lo sarebbe già stato, invece non è quello, anzi l'ospedale di Agordo è una grandissima risorsa, lo ha capito subito anche la dottoressa Carraro quando l'ha visitato, non si aspettava di trovare delle sale operatorie e una struttura così ben gestita, e anche dal punto di vista diciamo anche della fruibilità dell'edificio così valida. Stiamo aspettando pronto soccorso, mi auguro insomma che i lavori vadano avanti spediti, nonostante una serie di problemi che non riguardano solo l'ospedale ma tutta, dopo magari ne parliamo, la cantieristica pubblica e privata. E quindi no, deve essere un ospedale che deve valere ancora di più, bisogna rafforzare l'ortopedia, la radiologia, tutti quanti quelli che sono gli interventi di primo soccorso, soprattutto cercare di ridare vicinanza alla popolazione e a tutti quelli che sono i servizi sociosanitari.
Questo significa aver ben investito i 2,5 milioni dei fondi di Confide?
Assolutamente sì, allora, si è visto ieri, insomma io sono rimasta molto stupita quando ci hanno mostrato questo nuovo macchinario per fare...
L'attacco.
l'attack
e l'acceleratore.
L'acceleratore è incredibile, cioè pensando, purtroppo bisogna dirlo, a quanto si stanno sviluppando i tumori, soprattutto i microtumori all'interno della nostra popolazione, avere un macchinario all'avanguardia che riesce a colpire esattamente nel punto senza fare danni ai tessuti circostanti è un vantaggio incredibile, anche perché Belluno, insomma, è un punto abbastanza vicino da raggiungere un po' per tutti, per fare delle terapie che non siano d'urgenza, ovviamente.
Seguendo una sorta di scaletta prioritaria, beh, insomma, davanti mettiamo la sanità, poi ci mettiamo immediatamente il nostro ambiente post-Vaia. 2018 Vaia, 2021 tanti cantieri, tanti lavori, ogni giorno parliamo di strutture che vengono o inaugurate o che comunque ci dicono sono state ristrutturate.
Sì, io credo che la differenza nel territorio si veda, sia tangibile, ci sono ancora tantissime cose da fare, siamo in attesa del decreto 2021, dell'ultima, diciamo, tornata dei fondi Vaia, che permetterà poi di concludere queste grandi lavorazioni. Abbiamo un problema che riguarda sia Vaia, appunto, come dicevo prima, sia i lavori degli ospedali, ma anche gli appalti normali, che è quello dell'aumento dei prezzi dei materiali. Questo sta creando non pochi problemi sia alle ditte appaltanti, ai comuni appaltanti, sia alle ditte che non riescono più a reggere il carico, perché chiaramente, siccome la maggior parte degli appalti sono partiti l'anno scorso, quando i prezzi erano il 30% in meno, con dei capitolati che devono essere rispettati da parte dei comuni, adesso si trovano tutti quanti in crisi, perché il comune non può pretendere nulla di meno, ma la ditta va in fallimento se fa qualcosa di diverso, insomma, no? Se impiega tutte quante le risorse per coprire quel 30% di gap, e non ci sono soluzioni, purtroppo, perché negli anni le materie prime non sono più nostre. Certo. Vengono dall'estero, e questo sta diventando quasi una beffa, mettiamola così, insomma.
Soluzioni?
Soluzioni, quelle più forse a portata di mano per noi potrebbero essere, per quello che riguarda il mercato del legno, far rinascere la filiera del legno, una filiera che darebbe da lavorare tantissimi operatori, sempre che i giovani abbiano voglia di mettersi in questo campo. Potrebbe partire già dai consorzi forestali. I consorzi forestali possono essere una grande soluzione e vanno un po' ad imitare quello che è già quello che fa la regola, per esempio, no? Dove un unico ente gestisce una superficie abbastanza vasta di territorio boscato e che quindi riesce a fare massa critica. Riuscire a farlo ancora di più con dei consorzi forestali ben strutturati, che poi trovino a sua volta la seconda fase, quella della lavorazione, potrebbe essere una buona soluzione. Quindi non più vendere il legname ad Austria o comunque all'estero, che dopo non ritorna indietro, perché abbiamo visto che ultimamente non torna più nulla, ma a tenercelo, anche perché il nostro è un materiale,
un patrimonio,
sì, ma è di altissima qualità, tra l'altro, per cui è una dispersione sotto, certo, quel punto di vista, certo. Quindi riuscire a fare sintesi e a trovare il modo di spingere, questa è
una filiera locale,
insomma, la provincia di Belluno è molto estesa e ha anche, tra l'altro, una serie di essenze differenti che ci permette di coprire un po' tutto quanto quello che è la richiesta. Però è ovvio che finché abbiamo delle piccole aziende che non riescono a anche a rinnovarsi nei materiali, poche persone che ci lavorano, e appunto la materia prima viene dispersa in altri mercati, non si riesce. Per il resto è impossibile, perché quasi tutte le lavorazioni poi vengono fatte con, purtroppo, derivati del petrolio. Basti pensare agli asfalti, che si vede non vanno avanti o fanno molta fatica ad andare avanti, nonostante in questi, penso, ultimi 3 anni si sia visto un cambiamento incredibile proprio nella qualità, certo, certo, e nella quantità di asfalti messi in opera. Però il 30% in più vuol dire, invece di fare un chilometro, chiaramente si fanno 700 metri. Insomma.
Parlando di sanità, abbiamo parlato della giornata bellunese della regione, con l'inaugurazione della TAC, la presa visione dell'acceleratore, ma è stata anche la giornata del treno. E allora, abbiamo notato innanzitutto una differenza. Roger Demenek dice: dobbiamo pensare adesso alla Ponte Calalzo. Ha fatto lo stesso discorso il presidente Roberto Padrin, è stato molto chiaro: adesso ci concentriamo sull'elettrificazione di Calalzo, mentre il presidente Zaia ha detto: dobbiamo valutare i progetti del Cadore, ma anche quello della Gordino non va messo in secondo piano, cioè ha aperto comunque una finestra diversamente da Domenech e Padrin. Lei che ne pensa?
Sono due piani diversi, ovvero quello che è la elettrificazione fino a Caralzo fa parte di una programmazione che è in continuità con quello che già è, appunto, è in fase di attuazione. Abbiamo fatto adesso la Venezia Conegliano, ma ci sarà anche la Padova Montebelluna Feltre Sedico, per cui l'elettrificazione è il passo necessario per riuscire ad essere al pari e riuscire ad essere agganciate a quelle che è la rete regionale e nazionale. Per quello che riguarda invece i due collegamenti con Cortina, ma non necessariamente con Cortina, sono sicuramente tutti quanti dei progetti validi e vanno verso un futuro ecologista, un futuro che comunque speriamo la popolazione poi riesca anche ad apprezzare, perché rimane anche sempre questo dubbio. Sono diversi ovviamente, perché forse quello della Gordino va a servire anche tutta quella che è una struttura, diciamo, sociale, industriale, molto densa e molto intensa, basti pensare a Luxottica. Quello del Cadore ha la valenza turistica, perché ovviamente il nostro, cioè quello della Gordino, sarebbe molto più in trincea e avrebbe meno visibilità dal punto di vista di arrivo a Cortina. Sono due strade diverse, nessuna delle due è preclusa ovviamente. Credo che a livello regionale vada fatto un ragionamento di interconnessione molto forte, e non solo dal punto di vista dei treni, anche di interconnessione da parte, sì, utilizzando anche altri mezzi. Abbiamo bisogno di mobilità, quello indubbiamente.
Elettrificazione della ponte nelle Alpi Calalzo significa un grossissimo investimento anche per tutte le gallerie da ricalibrare. Partito questo progetto potrebbe significare l'affossamento del progetto Gordino, però credo difficile pensare a due linee ferroviarie in provincia, che ne dice?
Ma non necessariamente, diciamo che l'Europa ha fatto questa scelta di spingere moltissimo sul treno, quindi sostanzialmente la maggior parte dei contributi che arriveranno non saranno per la viabilità, ma saranno proprio per le infrastrutture ferroviarie. Quindi se gliela spieghiamo bene e si è strutturata bene, mai dire mai. È un progetto molto valido quello della Gordino, come appunto lo è anche quello del Cadore, con due peculiarità assolutamente diverse, per cui mai dire mai, appunto. Diciamo che sarebbe bene spingere e riuscire a convincere Bolzano a continuare, qualunque sia poi la strada scelta o anche entrambe, a continuare da Dobbiaco e connettersi a Cortina, perché di fatto quello avrebbe un senso completo logico. Cioè, di fatto comunque tutti quanti i treni che partono da Dobbiaco e vanno verso l'Austria sono utilizzati da loro, come per noi è la TPL, diciamo di Dolomiti Bus, quindi sono abbastanza frequenti e anche piacevoli da utilizzare. L'ho fatto anche io stessa, insomma, con molta gioia. E se invece di arrivare a Lienz per partire fossi potuta partire da Caprile, dico, sarebbe stato ancora meglio, ovviamente.
E del progetto della monorotaia chi ne pensa?
Ma diciamo che non l'ho visto molto bene, ho visto qualche disegno, qualche foto, non lo so, cioè, mi pare che abbia un impatto vedere questa struttura sopraelevata con tutti questi piloni. Io ho sempre qualche dubbio, ce l'ho anche sul treno, devo dire, dovrà essere pensato molto bene qualunque sia la scelta, o anche se fossero entrambe, perché da urbanista il treno purtroppo è uno sfregio nel territorio, come lo sono le strade, voglio dire, e quindi ci sarà sempre uno che sta nella parte buona e uno che sta nella parte cattiva del tracciato ferroviario, quindi ci vuole molta sensibilità quando si fanno questi interventi. E credo che anche l'esperienza dell'Alemagna e delle varie varianti che sono state presentate per le Olimpiadi 2026 ne siano la dimostrazione, perché la popolazione comunque è sempre su chi va là e sa benissimo che trovarsi con la casa da una parte o dall'altra fa molto la differenza.
Un fatto è certo, l'ha detto la sua collega De Berti, giovedì si prende una decisione.
Comunque. Il 17, sì, ci sarà comunque questo incontro con tutti quanti i sindaci, anzi mi scuso da parte dell'assessore De Berti, perché non sono partite tutte le convocazioni per un errore tecnico, quindi verrà sicuramente sistemata questa cosa.
Sarà una videoconferenza quindi?
No, sarà un incontro in presenza che mi risulti, insomma.
Benissimo, quindi sarà presa la decisione, si deciderà da domani, si lavorerà per questo.
Sì, esatto.
Senta, 8 mesi trascorsi in Laguna, hanno coinciso col periodo della pandemia. Come ha vissuto questa emergenza Covid dal punto di vista professionale come consigliere regionale?
Beh, noi come consiglieri, a parte una brevissima pausa di 20 giorni che abbiamo fatto in videoconferenza, abbiamo sempre fatto tutto in presenza, quindi per noi era abitudine andare tutti i giorni a Venezia, sia per le commissioni sia per il consiglio. L'unica cosa che abbiamo fatto in videoconferenza, ma l'ho fatto solo io perché sono rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali, è stato proprio quello, perché comunque era molto complicato far venire persone anche non pagate, perché ricordo che appunto il consiglio è fatto da vari rappresentanti pubblici oltre a quelli regionali, che non ricevono nulla, per cui abbiamo deciso di farlo appunto in videoconferenza. Tutto il resto per noi non è cambiato, se non una grande tensione, devo dire. Non è stato bello vedere tutti i giorni i numeri, cercare di trovare nel breve le soluzioni. Insomma, noi vivevamo molto a stretto contatto con quella che era la preoccupazione molto grande dell'assessore e del presidente, che ha vissuto questa situazione con una grande forza d'animo, devo dire, perché non si è mai perso d'animo, ma anche con grandi preoccupazioni.
Quando abbiamo perso Floriano Prà, e non solo dal punto di vista della sua morte, ma quando proprio ho lasciato la regione, per mesi abbiamo continuato a dire anche noi: alla Gordino manca un punto di riferimento, alla Gordino manca una persona a cui fare riferimento. Bene, da 8 mesi finalmente abbiamo un'espressione del territorio per il Consiglio regionale, che dicevamo era quello che mancava. Secondo lei, i suoi ex colleghi sindaci hanno capito questa importanza, ha un buon rapporto con tutti, è diventata il punto di riferimento che si chiedeva da tempo?
Beh, con qualcuno di più, con qualcuno di meno, devo dire, io sono sempre stata a disposizione e di sicuro non sono una persona che si pone in contrapposizione. Quello che posso fare lo faccio per amore del territorio, ma anche per rispetto, insomma, dei miei colleghi, che so essere a rotazione sempre in difficoltà. Non è facile fare l'amministratore pubblico e non è facile affrontare tutte quelle che sono le tematiche che si sono sviluppate da Vaia in poi. Era già difficile prima, adesso è difficilissimo, per cui io ripeto sempre quello che è il messaggio: sono a disposizione, chiamatemi se avete bisogno. Insomma, io mi sento ogni tanto con Michele Costa di Falcade, sicuramente con quelli che sono più vicini a me, Paolo Frena, con Colcerniano l'altro giorno, mi ha fatto molto piacere, insomma, e tutto quello che posso fare lo faccio. Mi dispiace che magari non sono proprio presente fisicamente tantissimo, ma o sono lì o sono qua, ma adesso abbiamo tutte le tecnologie che ci aiutano.
Sono a disposizione, chiamatemi, chiedetemi. Sono sicuro che questo discorso l'ha fatto anche nel suo paese. Lei è stata per tanti anni amministratore di Selva di Cadore e non si dimentica, rimane sempre l'affetto e il legame. Come andrà? Ci saranno le elezioni, ci saranno liste? Cosa prevede?
Ma spero di sì che ci sia un gruppo anche di giovani, insomma, valido, che possa riprendere in mano. Ho avuto qualche sentore, qualche, insomma, primo feedback. Io ovviamente faccio l'in bocca al lupo a chiunque si vuole mettere in questa avventura e do sempre la mia disponibilità anche per il passaggio. Devo dire che sì, io sono uscita dall'amministrazione, ma ancora adesso molto spesso magari c'è il contatto con gli uffici, perché di fatto tante cose magari erano iniziate con me e devono essere concluse, e quindi ci mancherebbe, insomma.
Senza nulla togliere al commissario, che è una gran brava persona e si sta dando molto da fare per Selva di Cadore, ma il consiglio comunale è un'altra cosa.
Beh, insomma, il commissario è una donna straordinaria, mi dicono addirittura sale 2 o 3 volte a settimana, cerca di risolvere anche quelli che sono i problemi magari più spicci, oltre a quelli grandi che comunque ci sono. Il consiglio comunale ha chiaramente la capacità di sentire il territorio, quindi di conoscere tutte quante le frazioni, le persone, e ci vuole. Un'amministrazione senza consiglio comunale è comunque zoppa, per quanto sia bravo il commissario.
E anche qui dobbiamo dire che abbiamo avuto un esempio con la dottoressa commissario Silvia Di Cadore, che su una nostra richiesta radiofonica in 5 minuti ci aveva già risposto.
Sì.
E non è poca cosa. Senta, è volato il tempo. Ci saluti il Consiglio regionale.
Sarà fatto.
Noi ci si vede, l'abbiamo promesso, con una certa cadenza e sicuramente ritorneremo a breve. Grazie Silvia Cestaro, è stato un piacere.
Altrettanto.
Davvero.